day. Yes, life is filled with stress and sin, but life is in the living. It's also filled with.
Allora, dopo questa brevissima interruzione musicale, intermezzo musicale, riprendiamo con le trasmissioni in diretta. Sono le 18.06 e questa è Radio Onda Rossa. Inizia Mezzedes, il redazionale pomeridiano di Onda Rossa, che potete ascoltare anche il giovedì e il lunedì. E allora vi ricordo comunque che per contattarci potete usare il telefono 06 49 17 50 oppure la nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Il sito www.ondarossa.info è un sito che vi può essere utile in mille modi, perché ci trovate le notizie trasmesse, i redazionali, le trasmissioni che non avete ascoltato o vi piace riascoltare, e cliccando su sottoscrivi trovate tutte le modalità per sostenere economicamente Radio Onda Rossa. Se invece non siete alla portata del segnale radio, con lo streaming, cliccando su Ascolta la diretta, ci potete ascoltare in qualsiasi parte, in teoria, del mondo, purché raggiunta ovviamente da internet. E allora passiamo agli argomenti di oggi.
Riguardano soprattutto fatti avvenuti all'estero, quindi diciamo pure politica internazionale, con particolare riferimento all'Ucraina e alla Francia. E dell'Ucraina parleremo con un compagno che, insomma, conosce la situazione di quel paese, in particolare del Donbass. Parleremo anche del Donbass perché l'11 novembre scorso ci sono state le elezioni nelle repubbliche indipendenti del Donbass, e ovviamente parleremo anche di questo incidente navale avvenuto il 25 novembre scorso, in cui delle navi della Marina Militare Ucraina hanno violato, diciamo così, le acque territoriali della Russia nella zona appunto della Crimea, attraversando lo stretto di Kerch senza aver notificato la loro presenza né aver segnalato che, insomma, volevano recarsi in quel tratto di mare, e sono state abbordate dalla Guardia Costiera russa, quindi da altre navi militari, che le hanno costrette e praticamente sequestrate. Adesso si è ovviamente scatenata, insomma, una forte presa di posizione da parte di tutte gli stati occidentali. Si è intervenuta anche la NATO, che hanno criticato la Russia per questo suo atteggiamento, perché dichiarato un atto di guerra. Il presidente ucraino Poroshenko ha proclamato la legge marziale, che anche questo, insomma, è un atto, una decisione non solo insolita ma anche molto rilevante sotto tanti punti di vista. Ci sono stati altri provvedimenti nel frattempo, insomma, che avevano, diciamo, dato l'idea di questa tensione che andava salendo. Mi sembra il 7 novembre scorso da parte dell'Ucraina era stato fatto divieto praticamente ai cittadini russi di entrare in Ucraina se non dai posti di blocco previsti, altrimenti sarebbero incorsi perfino nell'arresto. Insomma, una serie di un escalation, possiamo dire, che ha portato poi a questa situazione. Ma di tutto questo ne parliamo con il compagno che è in ascolto, in collegamento. Pronto? Benvenuto.
Buonasera a tutte e tutti.
Allora, io ho brevissimamente accennato ai temi di cui vorremmo parlare con te, che riguardano sia le elezioni in Donbass, che ci sono state l'11 novembre, e quindi la situazione, insomma, un aggiornamento su quello che era dopo l'attentato che c'era stato al presidente di una delle due repubbliche,
Zakarchenko, esatto.
Zakarchenko, e poi a questi ultimissimi fatti del diciamo, chiamiamolo scontro navale con le virgolette, insomma, perché
no, un po' più ampio lo scontro.
Ecco, esatto.
Decisamente.
E quindi decidi tu come cominciare, se da quest'ultima cosa.
Guarda, secondo me con le elezioni in Donbass, anche perché così diamo un senso cronologico
agli eventi,
alle
sì.
cose. E le elezioni in Donbass sono state sostanzialmente una conferma del fatto, dei fatti positivi, cioè della continua affermazione del potere delle repubbliche popolari sul territorio, perché sono riuscite a gestire in una situazione di guerra, quindi un contesto complessissimo, delle elezioni che si sono svolte in maniera esemplare. Sembrava un paese qualsiasi, un paese in pace, quindi si è riusciti a gestire una situazione difficilissima. Altro dato, che questo è più politico, quindi ognuno può decidere se è positivo o negativo, è che sia in sostanziale continuità con quello che c'è stato fino adesso, quindi confermati i presidenti di entrambe le repubbliche. Però il dato, quello oggettivamente negativo, che noi come compagni non possiamo sottolineare, è che ancora una volta le forze di classe, quindi i comunisti, o non sono riusciti ad organizzarsi, perse mille frammentazioni, mille settarismi, non sono riusciti a presentarsi alle elezioni, oppure si sono scontrati con un ostruzionismo che li ha sostanzialmente bloccati. Quindi,
ecco,
in buona sostanza non cambia nulla negli assetti.
Ecco, ma per spiegare meglio, praticamente i raggruppamenti politici che hanno vinto vengono in qualche modo definiti moderati.
Sì, assolutamente così. Sì, sono delle coalizioni molto ampie che in buona sostanza ricalcano quelle che sono stati gli assetti, gli equilibri definitisi all'interno delle milizie popolari nel momento dell'insurrezione, perché ricordiamolo a tutti gli ascoltatori che all'insurrezione ci fu il paradosso appunto di una lotta antifascista e per costruire delle repubbliche popolari con alla base i soviet, che però non erano sostenute dal partito comunista e dalle altre forze di classe, perché tacciate d'avventurismo all'epoca.
Quindi, insomma, questa, diciamo, nell'aspetto positivo della conferma comunque di una idea di indipendenza, sicuramente resta la contraddizione che ancora questa indipendenza è interpretata e rappresentata, diciamo, pure da forze moderate che non hanno dato spazio, o perché gli altri non ci sono riusciti.
È interpretata, sì, esatto, perché lo spirito del popolo è sicuramente su posizioni più avanzate, però il problema è che è mancata la capacità organizzativa delle forze di classe.
Ecco, ma da questo punto di vista
è un elemento politico interessante.
Ecco,
perché
ma
poi lo vediamo ripetuto anche in altri paesi dell'ex blocco
socialista,
questa dinamica.
Sì. Ecco, ma due cose per puntualizzare un po' questa, mettere a fuoco la situazione in Donbass. Intanto, quanto e se ha pesato l'assassinio di Kalashenko, e poi il ruolo anche in questa circostanza della Russia, insomma, se ha avuto influenza o meno su questa tornata elettorale.
Beh. Allora, innanzitutto, se non ci fosse stato l'ennesimo omicidio dei dirigenti delle repubbliche, non si sarebbe andati ad elezioni, perché erano programmate per l'anno prossimo, quindi sicuramente in questo ha influito. Ma forse la scelta di continuità è anche proprio per far vedere all'Ucraina che con gli omicidi dei dirigenti non si è in grado di scalfire le dinamiche interne. Quindi nel momento in cui si colpisce il capo di una fazione, le altre non vanno a fare gli sciacalli per cercare di approfittare del vuoto e quindi alterare gli equilibri. Si fa quadrato e si risponde in maniera unitaria che queste cose non funzionano, e per questo si sceglie la linea di continuità.
Quindi
dall'altro lato però è fuori di ogni dubbio che i candidati che sono passati in entrambe le repubbliche non quelli più ben visti in Russia.
Ecco, quindi diciamo, per quanto occulta o dietro le quinte, questa influenza da parte della Russia c'è, che non vuole esasperare la situazione oltre un certo limite, diciamo.
Questa è l'elemento fondamentale che poi ci aiuta, hai colto esattamente l'elemento che ci aiuta a capire quello che è successo in Crimea, che il ruolo della Russia non è assolutamente quello di esasperare la situazione, perché la Russia vuole qualsiasi cosa tranne che dei casini alle proprie frontiere, e quindi in qualche misura fa il pompiere della situazione, quindi cerca sempre di placare gli animi e di temporeggiare.
Ecco, però allora come si spiega questo atto di forza russo nei confronti dell'Ucraina, diciamo così?
Si spiega con la necessità di non cedere. Per far capire i fatti che sono successi sullo stretto di Kerch bisogna fare un attimo due passi indietro, non uno semplicemente. Uno per ricordare a tutti gli ascoltatori un fatto storico, in sostanza che la Crimea faceva parte della Russia fino agli anni 50, poi con un atto unilaterale di Khrushchev è stata donata all'Ucraina. Finché entrambi, Russia e Ucraina, stavano all'interno dell'Unione Sovietica, la cosa non è mai pesata più di tanto, anche se creava sempre un po' di mal di pancia. Poi con la dissoluzione dell'URSS tanti russi si sono trovati in Ucraina e la cosa ha iniziato ad avere un peso assolutamente diverso. E poi ricordiamo che comunque con l'accordo di dissoluzione dell'Unione Sovietica in Crimea rimanevano delle basi navali russe molto importanti. L'altro passo indietro dobbiamo farlo alla crisi ucraina del 2013-2014, con le potenze occidentali che hanno deciso di instaurare un nuovo governo, l'hanno sostituito con un colpo di Stato instaurando una giunta fascista, e diverse regioni si sono sollevate contro questa decisione, si sono sollevate in una lotta antifascista. La Russia ha approfittato in quel frangente per prendersi la Crimea, con un atto che chiaramente è contro il diritto internazionale, se non nel precedente del Kosovo,
fatto dagli
Stati Uniti. Quindi sostanzialmente la comunità internazionale ha detto: è stata fatta una forzatura dagli occidentali, è stata fatta una forzatura dalla Russia, uno a uno, palla al centro, che non lo faccia più nessuno. E quindi di fatto la Crimea dal 2014 è diventata parte della Russia.
Anche se però formalmente l'Ucraina insomma la rivendica, la richiede, insomma, no?
Oppure... La rivendica, esatto, non è assolutamente disposta a cederla, però si scontra con un dato di fatto.
Certo.
E come prova a contrastare questo stato di cose? Da prima con l'isolamento, perché la Crimea è una penisola che divide il Mar d'Azov con il Mar Nero ed è collegata alla terraferma soltanto da un piccolo lembo di terra con l'Ucraina. L'Ucraina ha chiuso questo lembo di terra praticamente isolando la Crimea, che a quel punto aveva soltanto collegamenti marittimi o aerei con la Russia. Per aggirare questo grande ostacolo la Russia ha fatto un investimento mastodontico di 3,6 miliardi di dollari e ha costruito un ponte. Un ponte
infatti,
che attraversa il mare, che
lo stesso Putin l'ha inaugurato, insomma, guidando uno
in pompa magna, lì si sono spesi alla grande sugli aspetti mediatici. E però con questo ponte è particolarmente vulnerabile, perché comunque è vicino a una zona di tensione, è molto lungo e però ha una peculiarità legata proprio alla geografia. Il Mar d'Azov è lo sbocco al mare dei bacini minerari del sud della Russia, quindi soprattutto la città di Rostov sul Don. Ma questo mare va inteso più come una laguna, quella che per noi è la laguna, perché è molto molto basso, in alcuni punti è soltanto un metro, la profondità massima mi pare che non arriva mai ai 20, di solito sta comunque sui 7 metri di profondità. E questo ponte praticamente chiude il Mar d'Azov. E se c'è solo un passaggio per le imbarcazioni sotto questo ponte, è anche abbastanza piccolo, non ci passano le grandi imbarcazioni. Quindi il timore della Russia era che se gli ucraini avessero portato delle navi, perché di queste ne hanno sequestrate tre, ma ce n'erano altre che erano sostanzialmente le carrette del mare, al centro del ponte, e l'avessero fatta affondare al centro del ponte, si sarebbe completamente chiuso ad ogni tipo di traffico marittimo il Mar d'Azov e quindi la città di Rostov sul Don. Capite che questa è una prospettiva assolutamente inaccettabile, quindi la Russia ha deciso di agire con determinazione per impedire questa cosa.
Ecco, questo dettaglio tecnico, chiamiamolo tecnico, insomma, mi sembra molto importante, anche perché insomma, la stampa non ne ha assolutamente parlato, e quindi la minaccia, se vogliamo chiamarla così, era se non reale, plausibile, nel senso che appunto
esatto,
è molto facile affondare insomma una carretta lì e impedire di fatto l'accesso, insomma, quindi era qualcosa
esatto.
Che la Russia non poteva assolutamente permettere. Detto questo, la situazione da questo punto di vista, dunque, Poroshenko ha proclamato la legge marziale, no? E anche questo è credo pro bono i media, insomma, un effetto molto mediatico per innalzare la tensione e di nuovo fa schierare tutta la
sì e no, c'è qualcos'altro.
Ecco, appunto, qualcuno parla di tentativo di rinviare le elezioni in Ucraina.
È esattamente quello. La legge marziale, l'effetto principale che avrà sarà proprio far saltare le elezioni, perché ricordiamolo che Poroshenko è stato eletto in un clima assurdo, in cui non potevano assolutamente essere fatte le elezioni in Ucraina, con il Partito Comunista perseguitato e messo, all'epoca era sostanzialmente fuori legge. Adesso ci stanno un po' rivedendo su questa ipotesi, e tutti i partiti sostanzialmente d'opposizione che non erano filo occidentali perseguitati in ogni modo, con i militanti uccisi, e quindi era una situazione assurda in cui si sono svolte le elezioni e nella quale più o meno si sono riusciti a barcamenare. Ora, se si fosse riandati regolarmente alle elezioni a marzo, quindi cercando di dare delle garanzie democratiche o che sembrassero tali, era sicuro che non solo lui non sarebbe stato rieletto, ma non sarebbe stata rieletta nessuna delle forze politiche che sono state protagoniste di questi ultimi 5 anni dell'Ucraina.
Quindi neanche la Timoshenko, insomma. Quindi neanche la
probabilmente neanche lei, perché non scordiamoci mai che il paese comunque la odia, perché
sì,
la Timoshenko, che era la paladina della lotta contro la Russia, poi quando è andata al potere è stata protagonista di una storia di corruttele
sì.
Proprio a favore della Russia.
Certo, sugli accordi sul gas, sì, infatti.
Esatto.
Sì, sì, quindi diciamo in questo senso tu giustamente sottolini che la situazione interna all'Ucraina, quindi il quadro politico è diciamo pure dissestato, non incerto in un'eventuale tornata elettorale, per cui Poroshenko ha giocato questa carta. Addirittura ho letto, mi sembra, su qualche agenzia, non so se era la TASS o qualcosa del genere, che paragonano questo incidente, con un po' di enfasi, a quello del Golfo del Tonchino di tanti anni fa con il Vietnam.
Mi pare eccessivo.
Un po' eccessivo, insomma, però ci può
anche
stare.
Perché la Russia sta facendo in tutti i modi, anche qui, il pompiere per cercare di smorzare i toni. Tu hai giustamente sottolineato che è stata inviata la Guardia Costiera e non la Marina Militare a fare questo intervento, mentre ovviamente era nelle loro facoltà, e anzi forse sarebbe stata la risposta più adeguata, visto che dall'altro lato c'erano delle imbarcazioni militari ucraine e i marinai sono stati ora sono stati indagati da un tribunale ordinario per il reato di sconfinamento, quindi la vogliono tenere su una vicenda locale, cercare di non dare risalto internazionale alla vicenda, proprio per non far precipitare gli eventi.
Anche se sempre leggendo le agenzie, non so se si è confermata la notizia, Lavrov avrebbe chiesto la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma credo che non gliela accetteranno.
Ci sarà comunque, però diciamo che anche il Consiglio di Sicurezza in teoria dovrebbe aiutare a pacificare gli animi e non ad esasperarli.
E vabbè, questo non ha impedito a che la NATO, ma anche l'ultima dichiarazione mi sembra del presidente polacco, che ha chiesto di inasprire le sanzioni alla Russia ulteriormente, insomma, quindi
sì, quello però ovviamente si tratta di speculazioni di mercanti che non perdono occasione per cercare di tirare, soprattutto in vista dell'acuirsi dell'inverno, di tirare sul prezzo del gas, ma queste sono appunto opere di puro sciacallaggio di cui i mercanti di tutto il mondo sono assoluti protagonisti.
Certo. Vabbè, quindi in definitiva, diciamo, per un legame fra le due situazioni, cioè fra questi avvenimenti specifici e la situazione in Donbass, c'è, ma perché c'era anche prima, cioè c'è a prescindere da queste escalation.
Anche qui in realtà sono molto più collegati gli eventi, quindi io mi auguro che non succederà nulla da nessuna parte. Sono ragionevolmente convinto che in Crimea non succederà nulla, perché la Russia ha la capacità dissuasiva sufficiente per l'Ucraina, ma non è detto che l'estensione della legge marziale non possa sortire degli effetti molto pesanti, sia per quello che riguarda i diritti civili o comunque la vita civile in Ucraina, che non dimentichiamoci mai che quelli vivono con un governo fascista, vivono sotto una feroce dittatura, e quindi la legge marziale dà ancora più potere alle forze repressive. E dall'altro lato, in buona sostanza, in Donbass si è riportata l'artiglieria pesante più a ridosso del confine, della linea di contatto. E certo. Quindi, anche se per il momento ancora non spara, sta lì. La situazione potrebbe farsi molto, molto più delicata di qui a breve.
Perché comunque.
In più, in tutto ciò. In tutto ciò c'è un'altra questione che è stata molto trascurata dai media italiani, e io ci tengo a fare un piccolo riferimento a questa, che potrebbe essere la caratteristica centrale nei prossimi avvenimenti, che il conflitto in Donbass non è mai stato etnico o religioso, però adesso le cose potrebbero cambiare, perché le forze occidentali hanno convinto il patriarcato di Costantinopoli a fare una forzatura nel riconoscimento di alcune organizzazioni religiose ucraine, che ha portato sostanzialmente a quello che un po' impropriamente, ma di fatto è uno scisma. E magari dal punto di vista teologico non è proprio uno scisma, ma di fatto si è esasperato lo scontro anche sul piano religioso, e sono stati registrati, cosa che nei primi 5 anni di guerra non era mai successo, sono state bruciate una chiesa e sono state assaltate le case di 2 parroci. Quindi,
ma questo in Ucraina o in Donbass?
Nella zona di contatto, quella dove ci sono gli scontri. La chiesa è successa in Ucraina comunque.
Per spiegarlo meglio, per spiegarlo meglio, perché magari, come dici tu, questo è un
No, ovviamente non importante. Nel territorio delle repubbliche c'è un controllo assoluto, nel territorio delle repubbliche non succederà, non è successo questo e mi auguro che non succederà. Però ovviamente se prende una piega di tipo di scontro religioso, ci ricordiamo bene come è finita in Jugoslavia. Scongiurata una cosa del genere, poi scappa dal controllo di chiunque, una cosa così.
Sì, quello che non ho capito è questo scisma, se lo puoi spiegare meglio, insomma, questo scisma sollecitato alla Chiesa di Costantinopoli andrebbe nella direzione di che cosa? Costituire una chiesa ortodossa ucraina un po' diversa dalle altre?
Allora, quando si è dissolta sotto l'Unione Sovietica, sostanzialmente tutti gli ortodossi che si trovavano in Ucraina facevano capo al patriarcato di Mosca. Quando si è dissolta l'Unione Sovietica si sono fatte un paio di altre chiese autonome, chiamiamole così, che nessuno riconosceva.
Ma sempre ortodosse, però, comunque, sempre ortodosse,
sostanzialmente ortodosse, sì. Ortodosse, diciamo, anche se gli ortodossi tengono a fare delle differenziazioni, nessuno li riconosceva fino a quest'anno, momento in cui su pressioni occidentali il patriarcato di Costantinopoli ha deciso di riconoscerle.
Adesso è più
questo
chiaro.
Ha fatto saltare tutti gli accordi che c'erano tra il patriarcato di Mosca e di Costantinopoli, e accordi che erano sia per poter consentire ai fedeli di fare il rito di ognuno nelle chiese dell'altro, ma anche per cercare una ricomposizione dei cristiani ortodossi. Ovviamente neanche ve lo dico che in tutto ciò non pesano soltanto probabilmente le forze euroatlantiche, però diciamo che il Vaticano non è mai stato troppo estraneo alle vicende ucraine, foraggiando palesemente alcune parti. Ricordiamo che Papa Francesco ha ricevuto dei militari ucraini, di cui uno chiaramente un nazista, l'ha ricevuto in uniforme su piazza San Pietro, quindi io sono portato a pensare che alla Chiesa Cattolica di Roma non dispiaccia per niente il fatto che ci sia una frammentazione tra gli ortodossi, proprio nell'ottica di dividi, certo, e timpera. Però ritorno a ripetere, perché ci tengo, è un gioco molto pericoloso, può scappare facilmente di mano questo.
No, anche perché non credo che, insomma, io non penso nessuno di noi qui è esperto di questioni religiose, tantomeno di chiese, e quindi né della chiesa ortodossa, che ne so ancora meno di quella cristiana, ma penso che il patriarca di Mosca, insomma, non l'abbia presa bene, non lo so, insomma.
No, assolutamente no.
Per cui bisognerà vedere anche che tipo di reazione mette in campo, insomma, tenuto in conto anche della sua amicizia con Putin, mi sembra che vada.
Esatto, questo è l'elemento chiave, e probabilmente la reazione è stata moderata, per il momento moderata, proprio perché si intrecciano questioni politiche, geopolitiche e quelle religiose, e quindi io penso che il patriarca di Mosca e Putin convengano sul fatto che non è il momento di esasperare gli animi,
certo,
quindi di cercare di contenere la situazione.
Bene, mi sembra, insomma, un quadro non solo interessante, ma anche diciamo per certi versi preoccupante, per altri rassicurante. Sicuramente rassicurante è l'elezione in Donbass, che, come dicevi tu, conferma sicuramente una strada di questa indipendenza, quindi non ha tenuto conto dell'intimidazione degli assassini, dell'ultimo assassinio, e quindi la risposta che poteva venire sicuramente significa questo. Dall'altra, però, l'aspetto della legge marziale indubbiamente fa pensare che potrebbe essere il preludio di una ripresa dei combattimenti, insomma, perché poi basta una piccola provocazione.
Dei combattimenti e della repressione in Ucraina, perché ricordiamolo che i combattimenti in realtà in Donbass non sono mai finiti, quei 2-3 morti al giorno ci sono sempre.
Ecco, questa è un'altra notizia di cui ovviamente i media internazionali
non
parlano.
Che l'Ucraina sia un paese in pace, ma non lo è per niente, anche lì i giornalisti spariscono, i comunisti vengono perseguitati, c'è la leva obbligatoria, e chi non riesce a sottrarsi scappando all'estero spesso finisce nelle grinfie dei battaglioni punitivi, che con i renitenti sono particolarmente duri. Quindi non è un paese normale, teniamo alta l'attenzione anche sull'Ucraina.
Ecco, ma tu pensi, come ultima cosa, poi magari se vuoi aggiungere altre considerazioni lo fai, se no ci salutiamo. Ecco, questa carta che gioca Poroshenko di far saltare le elezioni, in cui sarebbe stato quasi sicuramente perdente, non apre un vuoto politico pauroso? Cioè gioca veramente una carta rischiosissima, insomma, per...
Sì, però considerate anche che Poroshenko è un oligarca ricco sfondato, che non voleva assolutamente impelagarsi in questa vicenda della presidenza della Repubblica, e ce l'hanno messo a forza perché era l'unica figura che riuscisse a garantire un equilibrio. Lui sarebbe felicissimo di potersi sfilare. Certo, se lo fa in questa maniera sarebbe criminale, perché potrebbe innescare spirali accesissime, però diciamo che non è una persona che nel proprio futuro vede la carriera politica. Lui vuole tornare a fare l'industriale, e quindi non ha a cuore, non è uno statista che ha a cuore il futuro del paese, punta all'immediato a fare la mansione che gli hanno dato, ma se la fa bene o la fa male, poi comunque lui ha il suo paracadute personale. Chi non ce l'ha sono le popolazioni dell'uno e dell'altro fronte, quindi la popolazione ucraina e la popolazione del Donbass, che subirebbero gli effetti di questa guerra.
Certo. Beh, su questo non so anche qui com'è lo stato della situazione, ma rispetto a qualche anno fa, in cui si erano affacciati tutti gli investitori internazionali, chiamiamoli così, insomma, sia per quanto riguarda, parlo dell'Ucraina ovviamente, sia per quanto riguarda tutta la parte agricola, quindi il vecchio e famoso granaio d'Europa, l'Ucraina, eccetera eccetera, ma anche insomma a altre multinazionali che avevano promesso mari e monti di investimenti, credo che si sia un po' tutto fermato questo, o perlomeno molto ridimensionato questo, quest'idea di investire soldi lì. Forse Poroshenko con questa mossa vuole anche risollecitare un po' questo.
Guarda,
discorso.
Io in realtà sono dell'idea che quello sia un grande fraintendimento, perché gli investimenti stranieri in aree di crisi e di conflitto in realtà spesso sono pure speculazioni.
Sì.
In realtà ci sono state, sono arrivate ditte canadesi o europee che hanno comprato appezzamenti sterminati di terreni agricoli, ma proprio perché nel momento maggiore del conflitto,
certo,
vengono svenduti a prezzi bassissimi. Adesso che il conflitto è stabilizzato, i prezzi sono risaliti e quindi i speculatori non hanno interesse a comprare. In quest'ottica, se si dovessero riaccendere le tensioni, probabilmente tornerebbero a comprare, ma non sono investimenti produttivi, sono soltanto per accaparrarsi delle,
certo,
risorse, quindi al paese non gliene viene niente, anzi quei soldi che vengono pagati per i terreni o per gli immobili si perdono nelle varie corruttele e il paese si trova privato dei terreni migliori e delle risorse produttive.
Vabbè, quindi resta il dato della corruzione, resta uno.